ad alta voce. Yahya Forte legge Catherine Mansfield.
Istantanee. Le 8 del mattino. Allungata nel suo letto di ferro nero, Miss Ada Moss fissava il soffitto. La camera, un abbaino verso corte nel quartiere di Bloomsbury, odorava di fuliggine, di cipria e della carta delle patate fritte che s'era comprata la sera prima per la cena. «Oh Dio!» pensò Miss Moss. «Che freddo! Chissà perché ora, quando mi sveglio al mattino, sono sempre così intirizzita. Le ginocchia, i piedi, la schiena, soprattutto la schiena, è come una lastra di ghiaccio. E pensare che un tempo avevo sempre caldo. Non si può neppure dire che sia la magrezza. Ho conservato la mia linea rotondetta. No, no, è proprio perché non faccio dei buoni pranzi caldi la sera». Un corteo di buoni pranzi caldi sfilò sul soffitto, ciascuno di essi accompagnato da una bottiglia di birra. «Se almeno ora potessi alzarmi», pensò, «e fare una bella colazione sostanziosa». Un corteo di belle colazioni sostanziose seguì i pranzi sul soffitto, guidate da un imponente prosciutto bianco. Miss Moss rabbrividì e scomparve sotto le lenzuola. Improvvisamente irruppe nella camera la padrona di casa. «Una lettera per lei, Miss Moss». «Oh!» fece Miss Moss con tono esageratamente cordiale. «Grazie tanto, signora Pine, molto gentile, davvero, di essersi disturbata».
«Nessun disturbo», rispose la donna. «Ho pensato che forse era la lettera che attendeva».
«Ma è vero!» esclamò Miss Moss vivacemente. «Forse è proprio quella!» Inclinò la testa da un lato e sorrise vagamente alla lettera. «Non ne sarei proprio sorpresa!»
Gli occhi della padrona brillarono. «E io invece lo sarei, Miss Moss», ribatté. «Lei mi capisce. Se non le spiace, anzi, vorrei che l'aprisse davanti ai miei occhi. Molte padrone di casa al mio posto l'avrebbero aperta prima di dargliela e ne avrebbero avuto il sacrosanto diritto. Perché così non si può andare avanti, Miss Moss. No, no, proprio no. Ma che cos'è questa storia? Ogni settimana lei mi vuole far credere di aver ricevuto la lettera, e poi non l'ha ricevuta, e poi c'è un'altra lettera che è andata smarrita alla posta, un impresario che è partito per Brighton, ma che martedì certamente sarà di ritorno. Sono stufa e voglio finirla. Mi dica un po', Miss Moss, perché dovrei continuare così, in tempi come questi, con i prezzi che salgono in maniera vertiginosa, e il mio povero figliolo in Francia? Proprio ieri mia sorella Elisa me lo diceva. Minni, tu hai troppo buon cuore. A quest'ora avresti potuto affittare quella camera mille volte. Se la gente non va da se stessa in tempi simili, perché se ne dovrebbero interessare gli altri? Può anche darsi che Miss Moss sia stata educata in un collegio ed abbia cantato nei concerti del West End, ma se dai retta alla tua Lizzie, lava da sé la sua roba e la metti ad asciugare sul portasalviette. È facile vedere che aria tira. È proprio ora che tu la finisca».
Miss Moss non diede segno di aver udito. Si mise a sedere sul letto, aprì la lettera e lesse. «Cara signora, in risposta pregiata vostra, non giro film per il momento, ma terrò presente la vostra fotografia per il futuro. Distintamente, Backwash Film». Questa lettera parve lasciare Miss Moss assai soddisfatta. La rilesse due volte prima di rispondere alla padrona.
«Ebbene, signora Pine, credo che ora lei rimpiangerà le sue parole. È un impresario che mi scrive e mi chiede di recarmi da lui con un vestito da sera sabato mattina alle 10.
Ma la padrona di casa fu pronta. Con una rapida mossa le strappò la lettera di mano.
«Ah, veramente? Veramente?» esclamò. «Mi restituisca quella lettera! Me la restituisca subito, anima dannata, malvagia!» gridò Miss Moss, che non poteva saltare dal letto perché aveva la camicia da notte strappata sul dorso. «Mi restituisca la mia lettera privata!»
La padrona cominciò ad indietreggiare lentamente verso la porta, tenendosi stretta al petto la lettera.
«Siamo dunque arrivati a questo punto?» disse. «Bene, Miss Moss. Se per le 8 di questa sera non avrò il mio affitto, vedremo un po' chi di noi due l'anima dannata e malvagia. Non ho altro da dirle.
Scosse il capo con aria misteriosa.
E terrò questa lettera. Sarà un buon capo d'accusa.
E poi, con tono sepolcrale, lasciò cadere:
signora mia!
La porta sbatté e Miss Moss rimase sola. Buttò via le lenzuola e, sedutasi sulla sponda del letto, tremando di freddo e di sdegno, si mise a contemplare le sue gambe bianche, grasse, con i loro densi viluppi di vene d'un azzurro verdastro.
Uno scarafaggio! Ecco che cos'è quella donna! Uno scarafaggio! Potrei farla citare per avermi portato via la mia lettera, sì, sono certa!
E senza togliersi la camicia da notte, cominciò a infilarsi i vestiti.
Oh, se solo potessi pagarla, le darei una buona lezione di quelle che non si dimenticano. Le direi ciò che si merita.
Si avvicinò al cassettone per prendere una spilla di sicurezza e, vedendosi allo specchio, sorrise a se stessa vagamente e scosse la testa.
Questa volta, vecchia mia, sei proprio servita, non c'è dubbio.
Ma la persona nello specchio le fece una brutta smorfia.
Povera stupida, brontolò Miss Moss. Non serve a nulla piangere ora. Ti farai solo diventare il naso rosso. Su, vestiti e va fuori in cerca di fortuna. È la sola cosa che ti resta da fare.
Staccò la sua borsa dal letto, vi frugò, la scosse, la rivoltò.
Prima di tutto, decise, andrò a prendere una bella tazza di tè in un ABC per mettermi a posto. Ho uno scellino e 3 pence. Sì, uno scellino e 3 pence, giusti, giusti.
10 minuti dopo, una signora formosa vestita di panno blu, con un mazzo di violette di Parma artificiali al petto, un cappello nero guarnito di viole del pensiero porporine, guanti bianchi, stivaletti a mascherina bianca e una borsa contenente uno scellino e 3 pence, cantava con una voce profonda da contralto:
«Nei giorni tristi amore proprio vero, e sempre all'alba l'attimo più nero».
Ma la persona nello specchio le fece una smorfia e Miss Moss uscì. C'erano lungo la via uomini simili a granchi grigi che versavano acqua su gradini di pietra grigia. Lanciando il suo strano grido da falco e accompagnato dal fragore dei secchi, il ragazzo del lattaio faceva il suo giro. Davanti alla casa svizzera di Brittweiler rovesciò uno spruzzo di latte e un vecchio gatto bruno senza coda, sbucato da chissà dove, cominciò ingordamente in silenzio a leccare il latte caduto. Miss Moss lo guardò e questa vista le diede una strana sensazione, un senso d'umiliazione quasi. Ma quando arrivò all'ABC, trovò la porta spalancata. Un uomo entrava ed usciva portando vassoi di panini, e all'interno non c'era nessuno, tranne una cameriera che si stava pettinando e la cassiera che apriva la cassa. Rimase in piedi in mezzo al locale, ma né l'una né l'altra la videro.
«Ieri sera è tornato il mio amico», cantarellò la cameriera. «Oh, puoi proprio essere contenta», gorgogliò la cassiera.
«Sì, vero? Mi ha portato una piccola spilla deliziosa. Guarda, c'è su scritto Dieppe».
La cassiera corse verso di lei per vedere e passò il braccio attorno al collo della cameriera.
«Oh, puoi proprio essere contenta».
«Sì, vero?
Oh, vedessi com'è abbronzato».
«Ciao», gli ho detto, «mio bel morettino».
«Sei uno spasso», gorgogliò la cassiera.
Tornò di corsa nella sua gabbia e poco mancò che non urtasse Miss Moss. Quindi l'uomo dei panini rientrò e deviò bruscamente davanti a lei.
«Posso avere una tazza di tè, signorina?»
domandò Miss Moss. Ma la cameriera continuò a pettinarsi.
Cantarellò. «Non abbiamo ancora aperto».
Si voltò verso la cassiera.
«Vero, cara?»
«Ma certo», confermò la cassiera.
Miss Moss uscì.
«Andrò a Charing Cross», decise.
ma non prenderò una tazza di tè. No, no, prenderò un caffè. È più tonico.
Che sfacciate quelle ragazze. Ieri sera è tornato il suo amico e le ha portato una spilla con su scritto Dieppe. Prese ad attraversare la strada.
«Oi, dico, grassona, non si dorme per la strada!» le gridò il conducente di un tassì.
Miss Moss finse di non udire. «No, no, non vado a Charing Cross», decise. «Andrò da Kick e Kedgett. Aprono alle 9. Se arrivo là presto, può darsi che il signor Kedgett abbia ricevuto qualcosa con la prima posta.
Sono molto contento che sia venuta così presto, Miss Moss. Mi è stata chiesta in questo momento da un impresario, una signora, per sostenere la parte.
Credo che lei andrà a meraviglia. Le darò un biglietto di presentazione, 3 sterline alla settimana e spesata di tutto.
Se fossi al suo posto andrei a presentarmi di corsa. È una vera fortuna che sia venuta così presto.
Ma da Kick e Kedgett non c'era nessuno, tranne la donna che puliva il linoleum in corridoio.
«Non c'è ancora nessuno, signorina», disse la donna.
«Come? Non c'è il signor Kedgett?»
domandò Miss Moss, cercando di sfuggire il secchio e la spazzola.
«Allora aspetterò un momento, se non disturbo».
«Ma in sala d'aspetto non si può andare, signorina. Non l'ho ancora fatta. Il signor Kedgett al sabato non viene mai prima delle 11:30. Qualche volta non viene del tutto».
E la donna cominciò a trascinarsi i carponi verso di lei.
«Oddio, che stupida!» fece Miss Moss. «Avevo dimenticato che fosse sabato!»
«Attenzione ai piedi, per favore, signorina!»
E Miss Moss si trovò di nuovo in strada. Una delle caratteristiche dell'agenzia Beat & Beatem era l'animazione. Si entrava nella sala d'aspetto, in mezzo a un grande brusio di conversazioni, e vi si incontravano moltissime conoscenze. Le prime donne arrivate erano sedute sulle sedie e le ultime in grembo alle prime. Gli uomini, invece, erano appoggiati svogliatamente contro i muri o si pavoneggiavano davanti alle donne ammirate.
«Buongiorno!»
fece Miss Moss gaiamente.
«Eccoci qui, un'altra volta!»
E il giovane Clayton, che suonava il banjo col suo bastone, si mise a cantare
«In attesa di Robert Lee!»
«Il signor Beaton è arrivato?»
domandò Miss Moss, tirando fuori un vecchio piumino della cipria e incipriandosi il naso paonazzo.
«Oh, sì, cara!» gridarono gli altri in coro. «È arrivato da secoli! Aspettiamo tutti qua da più di un'ora!»
«Povera me!» disse Miss Moss. «Credete che vi siano speranze?»
«Ah, sì, solo qualche scrittura per il Sudafrica», rispose il giovane Clayton. 150 sterline alla settimana per 2 anni».
«Oh!» gridarono gli altri in coro.
«Che fantasia, Clayton! È un vero fenomeno, quell'uomo! Che tipo! Clayton, mi fai proprio venire da ridere! Che commediante!»
Una ragazza bruna e malinconica toccò il braccio a Miss Moss.
«Proprio ieri ho perso una magnifica scrittura», disse. 6 settimane in provincia e poi il West End. L'impresario mi ha detto che sarei riuscita certamente ad averla se fossi stata un po' più robusta. La parte era fatta per me, mi ha spiegato, solo che fossi stata un po' più grassoccia.
Guardò Miss Moss. E la rosa rossa e sgualcita sotto la trisa del suo cappello pareva dividere con lei il colpo dell'avversa fortuna. Pareva che anch'essa ne fosse rimasta schiacciata.
«Oh, cara, che disdetta!»
disse Miss Moss, cercando di apparire indifferente.
«Di che cosa si tratta, se non sono indiscreta?»
La ragazza bruna e malinconica indovinò il suo pensiero e un lampo di dispetto guizzò nei suoi occhi assopiti.
«Oh, nulla per lei, cara!» esclamò. «Ci voleva qualcuno di giovane, capisce? Una bruna, un tipo spagnolo. Il mio genere, insomma, ma solo un po' più formosa».
La porta interna si aprì e apparve il signor Beatem in maniche di camicia. Tenne una mano sulla porta, pronto a sparire di nuovo, e alzò l'altra.
«Sentite, signore,
e si arrestò sogghignando nel modo che gli era particolare, prima di aggiungere «E giovinotti!». Nella sala d'aspetto vi fu allora una tale esplosione di larità che egli dovette sollevare anche l'altra mano.
«È inutile che aspettiate questa mattina. Ritornate lunedì. Avrò molte richieste per lunedì».
Miss Moss si spinse disperatamente in avanti. «Signor Beatem, vorrei sapere se ha avuto risposta da...»
«Aspetti, mi lasci pensare», disse il signor Beatem lentamente fissandola. Non aveva visto Miss Moss che 4 volte alla settimana durante quell'ultimo periodo. «Ma lei chi è?»
«Miss Ada Moss».
«Ah, sì, sì, ma certo, cara. Non ancora, cara. Ho avuto proprio oggi una richiesta per 28 donne, ma dovevano essere giovani, sapere fare gli scambetti, capisce? E poi un'altra richiesta per 16, ma dovevano avere un'idea di danze ritmiche. Senta, cara, ne ho fin sopra la testa questa mattina. Ritorni lunedì 8, è inutile che venga prima».
Le rise sul naso e le diede un colpetto sulla schiena grassa.
«Su, allegra, cara! Su, allegra!»
Alla Northwest Film la folla gremiva le scale. Miss Moss si trovò di fianco una bimbetta bionda di circa 30 anni, con un cappello di pizzo bianco guarnito di ciliegie.
«Che folla!» esclamò. «Qualcosa di nuovo in vista!»
«Ma non sa, cara!»
fece la bimbetta spalancando i suoi immensi occhi pallidi.
«C'era una richiesta di ragazze avvenenti per le 9:30. Siamo qui che aspettiamo da un secolo. Ha già lavorato lei per questa casa?»
Miss Moss inclinò la testa da un lato.
«No, non mi pare».
«È una delizia lavorare per questa casa»,
disse la bimbetta.
«Pensi che un'amica di una mia amica passano uno stipendio di 30 sterline al giorno. Ha lavorato molto nel cinema, lei?»
«Ecco, io non sono artista di professione», confessò Miss Moss. «Sono una cantante, un contralto, ma le cose sono andate così male in questi ultimi tempi che ho tentato un poco di cinema».
«È proprio così che si fa, cara», fece la bimbetta.
«Ho avuto un'ottima educazione al liceo musicale», aggiunse Miss Moss, «e ho ottenuto la medaglia d'argento per il canto. Ho cantato spesso nei concerti del West End, ma ho pensato che, tanto per cambiare, avrei potuto tentare la sorte».
«Sì, è proprio così che si fa, cara», ripeté la bimbetta.
In quel momento una bella dattilografa apparve in cima alle scale.
«Aspettate tutte per la richiesta della Nord-Est?»
«Sì!» gridarono in coro.
«Ebbene, è sospesa. Ho ricevuto in questo momento una telefonata».
«Ma scusi, e le nostre spese?»
gridò una voce.
La dattilografa abbassò gli occhi su quella massa di donne e non poté trattenersi dal ridere. «Oh, non sareste state pagate ugualmente. La Northwest non paga mai le sue folle».
Alla Bitter Orange c'era solo un piccolo sportello rotondo, niente sala d'aspetto e nessuno, tranne una ragazza che venne allo sportello quando Miss Moss bussò e chiese:
«Che cosa desidera?»
«Posso parlare col regista, per favore?»
fece Miss Moss affabilmente. Per tutta risposta, la ragazza si appoggiò alla sbarra dello sportello, socchiuse gli occhi e parve assopirsi per un istante. Miss Moss le sorrise. La ragazza aggrottò le sopracciglia. Non solo, arricciò il naso come se sentisse un odore vagamente sgradevole. D'un tratto scomparve e poi ricomparve con un foglio che spinse verso Miss Moss.
«Riempia il formulario», disse, e richiuse bruscamente lo sportello.
«Sapete pilotare l'aeroplano, far tuffi, guidare l'automobile, saltare, sparare col fucile?» lesse Miss Moss. Camminava lungo la strada ripetendo a se stessa queste domande. Soffiava un vento freddo, pungente, che la scrollava e le sferzava la faccia, schernendola. Sapeva che non avrebbe potuto rispondervi. Negli Square Garden
trovò un cestino di fil di ferro e vi lasciò cadere il formulario. Poi si sedette su una panchina a incipriarsi il naso, ma la persona nello specchio della borsetta le fece un'orribile smorfia e Miss Moss non riuscì più a dominarsi. Ebbe una violenta crisi di lacrime e questo le diede molto sollievo.
«Se Dio vuole, è finita», sospirò. «È un bel sollievo sentirsi finalmente seduti. E il mio naso si rinfrescherà presto all'aria. È uno splendore qui. Guarda i passeri. Cip, cip, come vengono vicini. Certo qualcuno pensa a nutrirli. No, non ho nulla per voi, piccole creature sfacciate».
Alzò gli occhi. Che cos'era quel grande edificio di fronte? Il Café de Madrid. Dio mio, che capitombolo ha fatto quella bambina. Povera piccola. Non badarci. Rimettiti in piedi. Questa sera alle 8, Café de Madrid. Potrei entrare un momento a sedermi e prendere un caffè, pensò Miss Moss. È un locale frequentato anche da artisti. Potrei avere un colpo di fortuna. Un bel signore bruno in pelliccia che entra con un amico e si siede al mio tavolo. No, caro mio, ho girato tutta Londra in cerca di un contralto, ma non mi è riuscito di trovarlo. Vedi, la musica è difficile. Dacci un'occhiata. E Miss Moss sente la sua voce che dice:
«Scusi, ma io sono un contralto. Ho cantato spessissimo questa parte. Un miracolo!»
«Venga nel mio studio e le proverò subito la voce. 10 sterline alla settimana.» «Perché dovrei essere nervosa?»
«Non è nervosismo. E perché non dovrei andare al Café de Madrid? Sono una donna rispettabile, una cantante, un contralto, e tremo soltanto perché oggi non ho mangiato.»
«Un bel capo d'accusa, signora mia.»
«Benissimo, signora Pine. Café de Madrid. C'è concerto la sera.» «Perché non cominciano? Non è ancora arrivato il contralto.» «Scusi, ma io sono un contralto. Ho cantato spessissimo questa musica.»
Nel caffè era quasi scuro. Uomini, palme, sedili di velluto rosso, tavoli bianchi di marmo, camerieri in grembiule. Miss Moss avanzò titubante. Si era appena seduta quando un signore imponente, con un cappellino che gli veleggiava in cima alla testa come un piccolo yacht, si lasciò cadere sulla sedia di fronte a lei. «Buonasera», disse. E Miss Moss rispose con la sua aria giuliva:
«Buonasera!»
«Bella serata, eh?» riprese il signore imponente.
«Sì, bellissima, proprio molto animata, vero?»
disse lei. Il signore chiamò il cameriere e, facendogli cenno con un dito che pareva una salsiccia, «Mi porti un whisky grande?» e si voltò verso Miss Moss. «E lei che cosa prende?»
«Ecco, quasi prenderei un cognac, se non le spiace.»
5 minuti dopo, il signore imponente si chinò sulla tavola e le soffiò sul viso una boccata di fumo di sigaro. «Una vera tentazione, questo nastrino», disse. Miss Moss arrossì così intensamente che una vena in cima alla testa, una vena che non si era mai accorta di avere, cominciò a pulsare rapidamente.
«Mi è sempre piaciuto il rosa»,
rispose tamburellando con le dita sulla tavola. Il signore imponente la guardò con interesse e poi disse: «A me piacciono sodi e abbondanti.» Miss Moss, con sua stessa sorpresa, diede una risatina rumorosa. 5 minuti dopo il signore imponente si alzò. «Dunque, devo venire io a casa sua o viene lei da me?» chiese.
«Verrò io da lei, se non le spiace», rispose Miss Moss.
E veleggiò dietro al piccolo yacht verso l'uscita.
Yaya Forte ha letto Catherine Mansfield, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it